grazie mille a tutte le persone che sono qui con noi oggi per questo momento importante, il percorso fatto dal Comune di Zogno, un percorso che la prima iniziativa che ho fatto come assessorato alle politiche giovanili è stata appunto quella di proporre un corso gratuito per aspiranti campanari. Avevamo il maestro subito disponibile, che è il nostro Dario Ferrari. I ragazzi si sono fatti subito sentire, abbiamo raccolto un discreto numero di giovani, non solo di Zogno ma da tutta la bassa Valle Brembana e anche dell'Interland di Bergamo. E oggi è un punto di arrivo, un punto importante per questo percorso che è stato costruito e un punto nuovo di partenza per incrementare il lavoro che si sta facendo sulla ricerca e sulla tradizione campanaria. I ringraziamenti dopo, sicuramente lo sforzo attuato dal Comune di Zogno è stato fatto di concerto con la Federazione Campanari Bergamaschi, che veramente ci ha dato una grossa mano e con cui stiamo collaborando, e è un piacere sincero collaborare con persone della federazione, sono persone che hanno una passione viva verso questo mondo della tradizione campanaria. Non mi voglio dilungare perché poi quando parlo per minuti e minuti. Il taglio del nastro è un taglio simbolico, un momento importante per dare appunto lustro a questo appuntamento, a questa giornata. Il programma, quindi abbiamo con noi anche l'assessore al territorio della Regione Lombardia, Daniele Belotti, che è anche promotore di una legge inerente poi anche al mondo della tradizione campanaria, che ci racconterà poi lui dopo.
Un momento dopo aver proceduto al taglio del nastro, gli ospiti della giornata entrano nel centro studi, dove verrà scoperta la targa dedicata a Giulio Donadoni e verrà poi illustrato il contenuto di questa sala. Abbiamo adesso il momento in cui viene svelata, scoperta la targa. Ecco, tocca proprio alla sorella di Giulio Donadoni, sorella gemella, che in questo momento toglie, e abbiamo quindi in questo modo aperto ufficialmente questo centro studi.
Facciamo prima una visita alla stanza e poi magari Daniele Belotti ci racconta un po' quello che si sta facendo in Regione Lombardia, raccontiamo un po' il percorso del Comune di Zogno e fatto con la Federazione Campanari Bergamaschi. Abbiamo il nostro maestro campanario di Zogno, il nostro Dario, che ci racconta un po'. La stanza è stata allestita nell'ultimo mese circa dai ragazzi giovani della scuola di Zogno.
Intanto ecco che Dario, esatto, racconta. Passiamo il microfono al nostro Dario Ferrari.
Io racconto quello che era la stanza. Abbiamo attaccato dei pannelli informativi sulle campane nei secoli nella provincia di Bergamo, immagini storiche. Più nel centrale la tradizione campanaria di Zogno e per ultimo Giulio Donadoni, la Federazione Campanari Bergamaschi e praticamente i pannelli illustrativi sulle campane a sistema ambrosiano. Ci sono delle varie vetrine dove qui sono riposti in esposizione tutti gli strumenti che Giulio Donadoni ci ha lasciato. Troviamo le scatolette con intonate, quelle della Simmental, i pezzi di ardesia, le bottiglie con dentro l'acqua, i suoi magnifici tubi dell'acqua e non potevano mancare le campanine di vetro. È stato il campanaro che ha ereditato le suonate ottocentesche a tastiera del repertorio della Vallata di Zogno, operando una straordinaria sintesi delle musiche più antiche con le canzoni di metà Novecento. La musica da banda, le suonate per mandolino e fisarmonica. Ha donato a noi un patrimonio orale di 50 suonate che sono state filmate, incise e trascritte dalla nostra associazione, che alla sua figura, memoria e generosità dedica la propria sede. Facciamo un applauso, grazie.
Allora sì, buongiorno a tutti. Presento magari Mauro Lanfranchi, conosciamo già Daniele Belotti, conosciamo Luca, io Massimo Presenti, assessore di Zogno. Mauro Lanfranchi invece è ingegnere dell'Italcementi e membro del comitato per la messa in sicurezza del campanile della parrocchia di Leffe. Ha seguito diversi progetti di restauri di diversi campanili, di strutture campanarie. Ci parlerà un po' di quello che è la parte prettamente tecnica, quello che riguarda l'incastellatura, l'intelaiatura delle campane. Inizierei dall'assessore regionale Belotti. Ha realizzato una serie di provvedimenti, tra cui in particolare legge regionale, approvazione di obiettivi, modalità di intervento e strumenti di realizzazione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Regione Lombardia.
Ora, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, facciamo così. No, mi piace quando poi facciamo gli incontri pubblici dove c'è anche la tribuna in curva, così mi sento a casa. Abbiamo una tribuna per i radioascoltatori. Siamo in una biblioteca della Villa Belotti con la platea e poi c'è la curva con i ragazzi della scuola Campanari. Mi raccomando, tutti i tifosi dell'Atalanta, fisso una bei campane quando l'Atalanta vince. Allora, il titolo, lui ha accennato a un titolo molto lungo, un po' politichese. In pratica non è nient'altro che una legge sulla cultura immateriale, e dopo spiegherò che cos'è la cultura immateriale, che la Regione Lombardia ha approvato, e devo dire l'avevo proposta io, e mi ha fatto piacere il fatto che fosse stata approvata nel 2008 all'unanimità, recependo una convenzione dell'UNESCO che risale al 2003, che appunto riconosceva il patrimonio della cultura immateriale. Nel 2003 l'UNESCO, nel 2005 lo ha riconosciuto il Parlamento italiano, la Regione Lombardia nel 2008 è stata la prima regione a tradurre un principio in una legge, in qualcosa effettivamente da fare per salvare la cultura immateriale. Cos'è la cultura immateriale? Io ho visto qua, c'era prima un libro, ecco, qui c'è Patrimonio dell'umanità. Qui sono, immagino, non lo, che a vedere dalle fotografie, sono inseriti monumenti, paesaggi, ambienti naturali, opere dell'uomo, qualcosa di fisico. La cultura immateriale è qualcosa che invece non si può toccare. Sono, ad esempio, le arti e i mestieri, le tradizioni, le sagre, i linguaggi, ovvero tutte cose che sono molto legate alle piccole patrie, al territorio. Questo è il campanari che quando il presidente Fiocchi è venuto a incontrarmi a chiedere che cosa potevamo fare, tradotto, c'è qualche soldo, ecco, perché in fin dei conti... se fai sentire ai radioascoltatori che cosa hai chiesto.
No, è vero. Allora, non abbiamo chiesto soldi, perché le cose fondamentali che chiedevamo, a parte gli scherzi, erano se è possibile una legge di tutela per il suono delle campane e un progetto, diciamo, che mettesse in rilievo questo. Anche legge di tutela per i beni e questo tipo di patrimoni esistono. La questione è cercare di dare visibilità a una tradizione particolare come quella delle campane, perché il campanaro è chiuso nel campanile rispetto a chi suona in pubblico. Detto questo,
detto questo, ha chiesto anche non soldi ma contributi. Quindi, va bene, non è vero, dai. Allora, parte gli scherzi. Però questa, ad esempio, noi quando abbiamo fatto la legge abbiamo pensato, tra gli esempi più noti di quelle che potevano essere le tradizioni da inserire nel patrimonio culturale immateriale in Regione Lombardia, dove c'è un archivio, in Regione Lombardia c'è un archivio etnografico dove vengono, chiunque può presentare quello che è il patrimonio del proprio territorio. Ad esempio, avevamo pensato, pensando a questa legge, alla tradizione dei burattini. Chi conosce i burattini bergamaschi, Benedetto Ravasio, poi ripresi da Cortese, a Maestro Roncelli, Brembate Sopra, oppure l'arte degli Ituai di Cremona, di fare il violino, arte storica, i carnevali, il carnevale più famoso in Lombardia, uno dei più famosi è quello di Bagolino, il carnevale dei Bagos, con tutte le maschere, ma c'è anche appena qua sopra il carnevale di Dossena, cioè, o ancora le sagre, le tradizioni religiose. Potrebbe benissimo essere inserita, ad esempio per restare sempre in zona, la Sacra Spina di San Giovanni Bianco. Cioè tutte quelle cose che corrono il rischio di essere perse, perché non sono un bene fisico e col passare, col tramandarsi delle generazioni, potrebbero venire meno. Allora, questa legge prevede dei contributi per chi presenta dei progetti di diffusione, per metterli sui siti internet, per fare della documentazione, per fare progetti per tramandarli, come ad esempio la Scuola dei Campanari. Ha previsto nel 2010 quasi un milione di euro, nel 2011 la vacca è magra che ne salta mia fo, nel 2012 mi sembra ancora peggio, però cerchiamo di essere ottimisti, guardiamo più avanti. Ecco, dicevo, quando sono venuti a presentare questo progetto di valorizzazione dei campanari, a me è venuto subito in mente, e gliel'avevo suggerito, guardate, pensare di fare una legge specifica è un po' troppo, pensare di trovare canali nuovi è difficile, sfruttiamo quelli che ci sono, e gli era stato suggerito, provate, riconosce la tradizione dei campanari e risponde perfettamente alla legge della cultura immateriale. Quindi è un piacere vedere che ci sono anche tanti giovani che portano avanti una scuola di questo tipo, una tradizione così, anche perché la campana, il campanile, è l'elemento simbolo delle nostre comunità. Cioè, prima ancora del municipio, è più vecchio il campanile del municipio. Il municipio è arrivato qualche secolo dopo. Quindi è la comunità che si trova intorno al campanile. Oggi tutti abbiamo l'orologio in guarda, o l'orologio sul telefono, sulla macchina, perfino sullo scooter. Adesso avete l'orologio sullo scooter voi? Oramai, cioè. Quindi non c'è più bisogno di sentire la campana per capire che ore sono. Però comunque è una tradizione. E chiudo semplicemente sperando che ogni tanto leggiamo di polemiche sul giornale di qualcuno che si lamenta perché suonano le campane. Fortunatamente nei nostri paesi questo non c'è. Però nelle città o nei paesi più grandi si sentono poco le campane. Io spero, perdonatemi, di sentire sempre le campane e non all'alba, ai sid de mattina, io che dal campanel a se metta a usà, parlo del muezzin che des da fauteuil, cioè, ecco, quindi la campana è un simbolo della tradizione nostra e mi raccomando portatela avanti, perché altrimenti sarà brutto vedere il computer che suona le campane come succede già adesso. Grazie.
Rapidamente rilacciandomi a quello che ha detto l'assessore Belotti, infatti noi abbiamo, dopo il primo incontro che abbiamo avuto, abbiamo poi avuto altre riunioni con la dottoressa Meazza, che è responsabile proprio per il progetto Rail, e abbiamo depositato numerosissime tracce, non solo tracce ma registrazioni. Praticamente noi abbiamo iniziato a fare un lavoro di documentazione nell'estate del 97, e quindi dall'estate del 97 fino, direi, alla primavera del 2012 abbiamo registrato, direi, più o meno 400-500 ore di musica di campane. Questo vuol dire avere conosciuto molti musicisti anziani, avere potuto creare archivio in maniera analitica, cioè riprendere quello che era un patrimonio che altrimenti andava ad affievolirsi, registrarlo, catalogarlo, trascriverlo, e non solo questo, ma insegnarlo, perché il fatto dell'insegnare è l'elemento vincente, perché noi possiamo sì mettere le cose su un libro, ma se questo libro, che è in questo caso il patrimonio immateriale, che è un'espressione veramente straordinaria, che vuol dire qualcosa di impalpabile, ma che resta nella nostra memoria, lo tramandiamo e questo garantisce la continuità. Direi che proprio l'esempio principe di quello che abbiamo detto sta proprio nell'eredità che Giulio Donadoni ci ha lasciato. Io ho conosciuto Giulio nel 97-98, adesso non ricordo bene, agosto 98 mi sembra, abbiamo fatto la prima registrazione a casa sua, da qui ne sono seguite molte altre. E pian piano Giulio ci ha insegnato tutta la sua musica, abbiamo registrato 50 brani, che poi abbiamo trascritto piano piano. Io ho distrutto un videoregistratore, perché al tempo non c'era il digitale 98-99 come oggi, quindi nastro va avanti, avanti, indietro, avanti, indietro, abbiamo registrato e trascritto tutte queste musiche. E oggi queste musiche vengono tramandate, abbiamo qui i ragazzi di Zogno, stasera ci saranno i ragazzi di Roncobello, cui abbiamo insegnato la gran parte della musica. E quello che dicevo anche ieri proprio ad alcuni familiari di Giulio, Giulio fisicamente non è più con noi qui, però la sua musica continua ed è permanente perché noi l'abbiamo trascritta e la eseguiamo fedelmente. E questo credo sia poi il miglior segno di come tramandare e mandare avanti una tradizione, cioè di insegnarla ai giovani e soprattutto riuscire a far passare questo meccanismo che in Italia si fa molta fatica a far comprendere. Cioè questo genere di musica non è una musica da vecchi, non è una musica da anziani, è la musica dei giovani che si sono succeduti. Chi abita nelle grandi città, io abito a Milano, Daniele lavora a Milano e la Contesto lo vede, quanti alla sera torna a casa, lui è fortunato, quanti ragazzi giovani che vengono dall'est suonano strumenti tradizionali. Questo vuol dire che in altre aree d'Europa questa tradizione si è mantenuta, ma non solo in altre aree d'Europa, basta scendere in Italia centrale o meridionale per vedere come l'elemento tradizionale è molto più radicato. Quindi perché noi no? Perché noi no? Perché questa cosa non possiamo farla? Siamo esattamente uguali agli altri, dobbiamo solo riguardare alle cose che abbiamo in casa, ricordarci di non buttare via sempre la macchina fotografica vecchia per prendere quella nuova, perché tante volte la macchina vecchia ci ha permesso di conservare degli elementi molto rilevanti che sono poi le nostre radici e le radici continuano proprio con i nostri ragazzi. Ecco.
Grazie mille anche a Luca, ora passerei la parola a Mauro Lanfranchi, il nostro tecnico.
Allora, buongiorno a tutti, sono Lanfranchi, sono di Leffe. Sono, diciamo, il rappresentante della Federazione Campanari Bergamaschi, sono anche forse tra gli ultimi arrivati, perché tutto sommato la mia esperienza è quella dell'ultimo anno, comunque degli ultimi due anni. Ed è partita sostanzialmente da una riscoperta di una passione che avevo sostanzialmente da bambino, da ragazzi, quando ci divertivamo, diciamo così, ci divertivamo a frequentare i campanili e a suonare così in compagnia, in gruppo. È stata una riscoperta partendo dal figlio Giorgio, che appunto partendo dall'acquisto di uno strumento fatto ancora in modo artigianale a Leffe da un artista, da un intagliatore che è Michele Nicoli. Si è partiti da lì, nel senso che lui aveva passione per la musica ed è più dotato di me, che appunto io non ho. E partendo da lì, grazie alla Federazione, grazie a Fiocchi, grazie a Nicola, grazie a questo gruppo di ragazzi di Leffe che appunto ereditando una tradizione campanaria che in Leffe ormai è da un secolo, abbiamo musiche dall'Ottocento di campanari illustri del livello di Donadoni, alcuni ancora vivi, ancora operanti, per esempio Tarcisio Beltrami che ha 90 anni e sale ancora sul campanile e l'altra sera ha fatto ancora un concerto nella piazza di Leffe. Ecco, partendo da lì, dai giovani, dai ragazzi, nel riscoprire il suono, riscoprire soprattutto delle musiche che probabilmente andavano anche perse. E questo è il primo, diciamo, ringraziamento che si fa alla Federazione, di musiche che erano appunto tramandate oralmente, tramandate, diceva, ad orecchio, insomma, non trascritte, non registrate, non con tutti i mezzi che oggi abbiamo. Da questo gruppo, che poi vuol dire appunto suonare insieme, fare prove, fare innumerevoli concerti, negli ultimi due anni sono stati fatti forse più 20 concerti in vari paesi e città della Lombardia per promuovere, per far sì che altri giovani abbiano la stessa passione. Io, diciamo, come padre, ecco, ho riscoperto un po' tutto questo e cerco di dare il mio contributo dal punto di vista così organizzativo, così appunto di portare avanti questa tradizione. E parallelamente poi ovviamente sono subito preoccupato dello strumento principale, insomma, del luogo di lavoro, che è quello del campanile. I campanili, penso in Italia, in particolare in Lombardia, ci sono delle opere che sono sicuramente state valorizzate, in cui si fatti degli interventi notevoli, altri sono un po' in uno stato forse in abbandono, si è intervenuto più sulla parte così meccanica, elettrica, di automazione, però poi tutta la struttura di per sé sono un po', diciamo, lasciati un po' abbandonati. E in particolare direi anche quello di Leffi l'ho rifrequentato dopo 40 anni, tutto sommato l'ho ritrovato ancora nella stessa situazione. È una struttura notevole, una struttura dell'architetto Bianconi, realizzata nel 1840 a forma ottagonale. È strutturalmente ancora una struttura, ancora, diciamo, cioè in ottimo stato, perché è stata costruita sicuramente molto bene, però all'interno ovviamente ha bisogno di un intervento, soprattutto per la messa in sicurezza, soprattutto perché i ragazzi possano accedervi in modo sicuro. E niente, quindi sto portando avanti un progetto che, grazie alla parrocchia di Leffe, all'amministrazione comunale, a sostegno della federazione, un progetto di riqualificazione, di restyling, diciamo una parola un po' moderna oggi, di messa in sicurezza della struttura interna, e quindi tutta la scala a salire, delle barriere, dell'illuminazione, migliorare, direi, tanti aspetti. E questo progetto ormai, diciamo, dopo un anno è pronto, è stato incaricato l'architetto Bianchetti, che è uno specialista di interventi su torri campanari, e l'esempio più evidente è la Torre del Popolo di Palazzolo, che è la torre circolare più alta d'Europa, un intervento di alcuni milioni di euro. E ecco, è stato incaricato di questo, abbiamo un progetto ormai elaborato, l'iter direi che è quasi concluso per quanto riguarda l'approvazione, è in curia e poi successivamente dovrà essere approvato dalla sovrintendenza di Milano. E su questo poi ovviamente, ecco, dicevo prima di magra un po' di magra, serviranno anche risorse economiche, sperando di trovarne ancora in Leffe, che un tempo era sì, diciamo, c'è la parte politica, c'è la parte diciamo tecnica, e poi c'è la parte economica, perché la parte economica poi è quella che poi realizza, voglio dire, senza questo non si fa nulla, stiamo qui a parlarne. Però ecco, questo è anche un altro modo, diciamo, per promuovere il progetto, ricercare comunque fondi anche da strutture esterne, anche da sostenitori, per far sì che appunto sostanzialmente si riprenda a suonare in modo manuale, e soprattutto per portare i ragazzi, i giovani, e anche per ritornare un po' a quel clima che appunto io vivevo da bambino. E quindi spingendo poi il figlio, poi possibilmente anche il secondo, che è Edoardo, a far sì che si riprenda una tradizione campanaria che il Leffe presente da più di 100 anni. E poi c'è tutta la collaborazione ovviamente con altri gruppi, Zogno, Roncobello, altre associazioni che stanno crescendo, e c'è sinergia per quanto riguarda concerti, diffusione, ma è tutto, poi l'obiettivo è quello fondamentale, quello culturale, quello appunto di ragazzi che abbiano passione per certe attività, possono fare gruppo, si possono ritrovare, possono stare insieme e possono così passare del bel tempo. Questo è uno degli auspici principali, al di là del suono, delle campane, della musica e di tutto il patrimonio che purtroppo si potrebbe perdere se non ci fosse un po' tutta questa attività. Grazie a tutti.